Benvenuti su Rigonia. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rat patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my cask is closed. Rat critics say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with hoes in your zap of toes, you celebrate the minute you was having dough. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef with radio, if I don't play they show, they don't play my hits. Well, I don't give a shit, so Rap Max try and use my black ass so advertisers could give them more cash for ads, fuckers. I don't know what you take me as or understand the intelligence that Jay-Z has. I'm from rags, the richest niggas, I ain't dumb. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Yeah, it's 94 and my trunk is raw. And my rear view mirror is the motherfucking law. Got two choices, y'all. Pull over the car or bounce on the devil, put the pedal to the floor. And I ain't trying to see no highway chase with Jake. Plus, I got a few dollars, I can fight the case. So I pull over to the side of the road, I heard. Son, do you know why I'm stopping you for? Cause I'm young and I'm black and my hat's real low. Do I look like a mind reader, sir? I don't know. Am I under arrest or should I get some more? Well, you was doing 55 in the 54. Lost in the registration and step out of the car. You carrying a weapon on you, I know a lot of you are. I ain't stepping out of shit, all my papers legit. Well, do you mind if I look around the car a little bit? Well, my glove compartment is locked, so is the trunk in the back. And I know my rights, so you gon' need a warrant for that. Aren't you sharp for tack? You some type of law or something, somebody important or something. I ain't past the bar, but I know a little bit enough that you wanna legally search my shit. Well, we'll see how smart you are when the K-9 comes. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Once upon a time, not too long ago, a nigga like myself had a strong arm, a hoe. And this is not a hoe in the sense of having a pussy, but a pussy having no goddamn sense, try and push me. I try to ignore him, talk to the Lord, pray for him, but some fools just love to perform. You know the type, loud as a motorbike, but wouldn't bust a grape in a fruit fight. And only thing that's gonna happen is I'ma get the clapping, and he and his boys gonna be yapping to the captain. And there I go trapped in a Kit Kat again, back through the system with the riffraff again. Fiends on the floor, scratching again. Paparazzis with their cameras snapping them. DA try to give a nigga shaft again. Half a meal for bail cause I'm African. All because the fool was harassing them. Trying to play the boy like he's saccharine. But ain't none sweet, but I hold my gun. I got 99 pounds, being a bitch ain't one. Hit me.
Rigonia puntata 99. I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 30 settembre 2021. Ore 16:04, la puntata di oggi terminerà tassativamente alle 16:59. Dopodiché lasceremo la linea ai nostri amici di Radio Antidoto, dislocati in presenza in quel di Cosio da Roscia, dove comunque cose stanno accadendo, stiamo condividendo scatti, stiamo condividendo esperienze di vita in comune, di espressione di sé e di arte, passatemi questo termine orribile, che viene insomma esportata anche in una piccola località come Cosio, dove volendo potrete ascoltarci in FM solo nel periodo in cui avrà luogo la manifestazione di Trasformatorio, quindi fino al 3 ottobre 2021 circa, alla frequenza più o meno di 90.2 FM. Io sono Francesco Rigoni e questa, come ho detto, è Rigonia 99. Ho una cosina in gola che mi fa venire da tossire. Ora, come gli amici che ricevono le notifiche sulla nostra chat di Telegram, e nello specifico sono iscritti al nostro bot Shoutbox, dove annunciamo i programmi in imminente messa in onda, sapete che oggi voglio parlare di una cosa che è veramente complicata. Infatti limiterò le mie parole, le mie opinioni al minimo indispensabile, proprio perché l'argomento è molto delicato, ma lo voglio affrontare proprio perché è delicato. Voglio approfittare dello spazio virtuale radiofonico di Radio Antidoto per leggere un paio di cose che ho lasciato lì sul mio comodino virtuale, sul mio comodino in cloud, che parlano per l'appunto della più recente addio santo, è difficile. La più recente sentenza relativa a quella che il Post chiama la cosiddetta trattativa Stato-mafia.
What? Hear what I say, we are the business today. Fuck shit is finished today. RT&J, we the new PB&J. We dropped the classic today. We did a tablet of acid today. The joints with the matches and ashes away. We dash away. Donna and Dixon, the pistol is blasting away.
Doctors of death, killing our patients of breath. We are the pain you can trust. How can it work? Hooking up curses and slurs, smoking my brain in a mush. I became famous for blaming you fucks, maiming my way through the brush. There was no training or taming of me and my bruh. Live like a man, but I'm animal raw.
We are the murderous pair, dead with the jail and we murdered the murderers there. Then with the hell and discovered the devil delivered some hurt and despair. Used to have powder to push, now I smoke pounds of the kush. Holy, I'm burning the bush. Now I give a fuck about none of this shit. True runner over and out of this bitch.
Allora, in buona sostanza, ma il volume della musica si sta abbassando, no? Perché sto abbassando la levetta sbagliata. Come dicevo, in sostanza io ho un po' di articoli da leggervi. Il primo è questo famoso, la cosiddetta trattativa Stato-mafia spiegata, è del 25 aprile 2018, quindi è datato. E a cura di Davide Maria De Luca, giornalista del Post, il sottotitolo dice che adesso lavora per Domani, la quotidiana Domani, che dice: cosa sappiamo e cosa no della teoria giudiziaria, giornalistica, politica che prova a interpretare e ricostruire la storia italiana degli ultimi 20 anni. Venerdì 20 aprile, dopo 5 giorni di Camera di Consiglio, i giudici del Tribunale di Palermo hanno emesso la sentenza di primo grado, perché adesso siamo, se non mi sbaglio, siamo in secondo grado, per il processo sulla presunta cosiddetta trattativa Stato-mafia. La tesi dell'accusa portata avanti soprattutto dal pubblico ministero Nino Di Matteo è stata sostanzialmente accettata dalla giuria, in parte composta da giudici togati e in parte da giudici popolari. Un politico, alti funzionari dello Stato e boss mafiosi sono stati condannati. Secondo i giudici, tre importanti ufficiali dei Carabinieri e Marcello Dell'Utri, per anni noto amico e collaboratore di Silvio Berlusconi, hanno minacciato, tra virgolette, gli organi dello Stato per conto della mafia, con l'obiettivo di costringere i governi ad adottare un atteggiamento più morbido nei confronti della criminalità organizzata siciliana. La teoria giudiziaria, giornalistica, politica alla base della trattativa Stato-mafia è però molto più ampia del processo di primo grado che si è concluso venerdì. Riguarda non solo molti altri processi che sono finiti con delle assoluzioni, ma costituisce un vero e proprio tentativo di ricostruzione storica degli ultimi 25 anni di storia del nostro paese. Tra i pochi che si sono approcciati al caso con una prospettiva storica e non soltanto giudiziaria ci sono il giurista Giovanni Fiandaca e lo storico Salvatore Lupo, questo è più facile da pronunciare, che del caso hanno parlato nel libro La mafia non ha vinto. Il processo. Visto che il processo di Palermo riguarda solo una parte dell'intera vicenda, per comprendere la trattativa è bene separare la storia dagli esiti processuali. Cominciamo da questi ultimi, in particolare da quello al termine del quale venerdì scorso sono state emesse numerose condanne. Le più interessanti sono quelle che hanno riguardato l'ex generale Mario Mori, l'ex generale Antonio Subranni e l'ex colonnello Giuseppe De Donno, tutti e tre appartenenti ai Rossi, carabinieri incaricati di indagini speciali come quelle per reati di mafia. Secondo i giudici, questi tre alti ufficiali avrebbero condotto la trattativa con la mafia in Sicilia e, riportando le richieste dei boss mafiosi politici, avrebbero così commesso un reato. Ci tengo a precisare che l'articolo che sto leggendo è del 2018, la sentenza che è uscita la settimana scorsa e di cui a novembre si conosceranno anche le motivazioni, ribalta completamente, quasi completamente, questo verdetto. Ma lo vediamo. Il problema è che non esiste il reato di trattativa e fino a che non vengono commessi reati le autorità hanno tutto il diritto di trattare anche con criminali incalliti. Si tratta con i criminali che hanno preso degli ostaggi, per esempio, allo scopo di salvarli, ma anche in casi molto più eclatanti. Lo Stato italiano ha notoriamente trattato tra gli anni 60 e 70 con i terroristi palestinesi, a cui veniva permesso il trasporto di armi e personale sul territorio italiano purché il nostro paese non fosse teatro di attacchi terroristici. Si trattò spesso, in molte occasioni, anche con i terroristi italiani, tra cui persino il più pericoloso organizzato tra tutti i gruppi, quello delle Brigate Rosse. Nel caso del sequestro del giudice Mario Sossi furono proprio i magistrati a condurre la trattativa e altri magistrati a bloccarla all'ultimo minuto. Durante il rapimento di Aldo Moro ci furono trattative tra il leader socialista Bettino Craxi e i brigatisti, e persino tra il Vaticano e alcuni supposti emissari delle Brigate Rosse. Oggi è cambiata la sensibilità dell'opinione pubblica e anche quella di alcune parti della magistratura e secondo l'accusa trattare con criminali costituisce di per sé sempre un reato poiché comporta che un organo pubblico subisca delle minacce. Se la trattativa non va in porto accadranno cose spiacevoli. Chi tratta, secondo questa lettura, commette il reato di minaccia e violenza contro organi politici dello Stato. In altre parole, secondo i giudici del processo terminato venerdì scorso, parliamo del 2018, Mori, Subranni e De Donno avrebbero parlato con i boss della criminalità organizzata, ascoltato cosa chiedevano per far terminare la cosiddetta stagione delle stragi e quindi riferito alle autorità politiche i risultati dei colloqui. Così facendo avrebbero minacciato il governo, prospettando una continuazione delle stragi se non si fosse ammorbidita la lotta alla mafia. I giudici non hanno considerato i tre ufficiali dei semplici tramite, che avrebbero svolto una trattativa con la criminalità su ordine delle autorità politiche, ma li hanno accusati di essere sostanzialmente complici della criminalità organizzata. In questo contesto l'espressione trattativa Stato-mafia rischia di diventare fuorviante, perché anche negli argomenti dell'accusa lo Stato risulta essere la parte lesa e minacciata. È stato condannato anche il boss mafioso Leo Luca Bagarella, che avrebbe formulato almeno parte delle richieste della criminalità organizzata, così come Marcello Dell'Utri, che secondo l'accusa sarebbe stato ambasciatore di una seconda trattativa che si sarebbe svolta durante il primo governo Berlusconi. In questo scenario anche Berlusconi, in quanto capo del governo, è considerato dai giudici la vittima delle minacce agli organi dello Stato portate avanti da Dell'Utri. Non suo complice, come ha correttamente notato il giornalista Luciano Capone. È stato invece assolto il ministro dell'interno della prima fase della trattativa, Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza in un filone laterale di questa complicata vicenda. Conosceremo probabilmente tra diverse settimane maggiori dettagli su quali sono le responsabilità dei vari protagonisti secondo i giudici, quando saranno pubblicate le motivazioni della sentenza. Eccoci qua, sentenza che peraltro è stata molto criticata per la fragilità degli elementi su cui si basa e per come ignora le sentenze di diversi precedenti processi. Sono parecchi a ritenere che sarà rovesciata in un appello, che è l'appello che abbiamo vissuto proprio in questi giorni. la storia, analizzare la vicenda prendendo in esame uno solo dei numerosi rami processuali di cui è composta rischia di produrre un racconto parziale. La teoria della trattativa è molto più complessa e sfaccettata ed è stata esaminata in numerosi processi, articoli e libri di inchiesta. Accanto al processo di Palermo esistono ricostruzioni più ampie portate avanti da giornalisti, da politici e dagli stessi magistrati dell'accusa nei loro libri, nelle loro interviste e negli altri processi di cui si sono occupati. Di Matteo, il principale PM dell'accusa, è stato uno dei più importanti propugnatori della teoria più estesa e in questo è stato spesso appoggiato dai giornali come Il Fatto Quotidiano e da partiti politici come il Movimento 5 Stelle, alle cui iniziative ha partecipato in più di un'occasione. La teoria della trattativa, nel senso più ampio del termine, è più o meno quella che segue. Di fronte ai successi nella lotta alla mafia della fine degli anni 80 e dei primi anni 90, si pensi per esempio al maxi processo, l'ala più violenta di Cosa Nostra, guidata da Totorini, avrebbe deciso di intraprendere una strategia stragista per costringere lo Stato a trattare e moderare così il suo atteggiamento, tornando al precedente stato di pacifica convivenza. Le stragi portarono alla morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i giudici più attivi nella lotta alla mafia, ma anche ad attacchi contro obiettivi civili e monumenti a Milano, Firenze e Roma. In questo periodo, sul momento esatto esistono versioni discordanti, alcuni funzionari dello Stato avrebbero iniziato ad avvicinarsi alla mafia siciliana per trattare, esattamente come aveva previsto Riina. Il principale protagonista di questa trattativa sarebbe stato il generale Mori, ma esistono ricostruzioni che attribuiscono importanti ruoli a personaggi misteriosi e probabilmente mai esistiti. Il più celebre è il misterioso signor Franco, un agente dei servizi segreti di cui ha parlato Massimo Ciancimino, figlio del sindaco di Palermo legato alla mafia Vito Ciancimino, e diventato uno dei principali testimoni della trattativa. È stato però ampiamente squalificato, accusato di aver mentito, calunniato e falsificato documenti, e condannato per calunnia nello stesso processo di Palermo che, anche sulla base delle sue testimonianze, ha portato alle condanne per la presunta trattativa. Nessun altro, a parte Massimo Ciancimino, ha mai parlato del signor Franco, di cui non si conosce il nome né esiste alcuna traccia documentale, quindi signor Franco, dimenticatevelo. I contatti tra Vito Ciancimino e i capi dei Ross sono stati ammessi dallo stesso Moro e dai suoi colleghi, che però sostengono che non fu altro che un trucco investigativo. Un modo per scoprire se fosse possibile agganciare qualche boss, spingerlo ad arrendersi, a collaborare oppure farlo cadere in trappola. Quali che fossero queste ragioni, secondo il figlio di Vito Ciancimino, nel corso di queste trattative sarebbe emerso un vero e proprio elenco di richieste da parte della mafia siciliana, il famoso papello. Il papello sarebbe poi stato portato a non meglio precisate autorità governative che avrebbero dovuto scegliere tra l'accettarne le richieste oppure subire nuovi stragi, e per questo, quindi, chi lo presentò divenne responsabile di minaccia nei confronti di organi dello Stato. Del papello non esistono tracce che non provengano dallo screditato Ciancimino o da ambienti mafiosi. Quindi il papello, boh. Nessuna delle richieste presenti nell'eventuale papello però venne accettata. La teoria della trattativa quindi individua tutta un'altra serie di azioni, diverse da quella che la mafia avrebbe suggerito che il governo avrebbe intrapreso per soddisfare i criminali. La principale sarebbe stata la decisione dell'allora ministro della giustizia Giovanni Conso di non rinnovare il regime di carcere duro 41 bis a centinaia di condannati per mafia. A questo proposito però va sottolineato che Conso non era un politicante compromesso con ambienti oscuri, ma un giurista importante, ex presidente del CSM e della Corte Costituzionale, ministro tecnico nel governo di Carlo Azeglio Ciampi, che è un po' sempre il bollino di garanzia. L'attenuazione del 41 bis, regime carcerario peraltro criticato come inumano, oggi come allora, fu concessa soltanto a mafiosi di secondo piano e, spiegò Conso, come atto umanitario di distensione del clima di quegli anni. Fu inoltre un legittimo atto politico condiviso dai partiti dell'epoca, che può essere apprezzato o no, ma che non costituisce un reato. Conso, che è stato indagato per false dichiarazioni ma di cui fu respinta persino la richiesta di rinvio a giudizio, ha rifiutato nettamente l'idea che quel gesto possa essergli stato suggerito dalla mafia o che gli sia stato prospettato come parte di uno scambio con la criminalità organizzata. Bisogna aggiungere appunto che il 41 bis non è una misura che ha sempre goduto di unanime approvazione. È una misura di carcere estremamente duro, criticato sulla base di considerazioni umanitarie anche da organizzazioni internazionali e che altri paesi hanno equiparato alla tortura. Alcuni magistrati che hanno studiato questa misura, come Sebastiano Ardita, sostengono che il 41 bis all'inizio fu controproducente perché contribuì ad alimentare lo stragismo invece che fermarlo, poiché i mafiosi provarono ad aprirsi con le bombe la strada che portava fuori dal 41 bis. Un discorso simile si potrebbe fare per altri presunti vantaggi ottenuti dalla mafia grazie alla presunta trattativa, come la chiusura delle supercarceri di Pianosa e l'Asinara. In realtà queste due strutture erano già state chiuse durante la stagione del terrorismo e, curiosamente, nel caso dell'Asinara, in risposta alle richieste delle BR che avevano rapito un magistrato, Giovanni D'Urso. La chiusura delle carceri non aveva suscitato particolari polemiche perché l'Asinara, come Pianosa, era un carcere fatiscente dove i detenuti erano sottoposti a condizioni ritenute disumane da numerose organizzazioni umanitarie nazionali e internazionali. L'Asinara e Pianosa furono riaperte dopo la strage di Capaci e vi furono trasferiti in massa i detenuti mafiosi, nel giro di una sola notte, come misura di immediata e brutale rappresaglia alla strage da parte dello Stato. Le altre conseguenze della presunta trattativa vengono indicate di volta in volta nella cattura di Totò Riina, che sarebbe arrivata grazie a una soffiata dell'area moderata di Cosa Nostra, guidata da Bernardo Provenzano, nella mancata perquisizione del covo di Riina, che sarebbe stata ritardata per permettere all'area moderata di ripulirlo, e infine nella mancata cattura di Provenzano nel 1995, frutto dell'accordo segreto che il boss avrebbe raggiunto come parte della trattativa. Mori e altri carabinieri sono stati processati per questi due fatti e in entrambi i casi sono stati assolti. Questo per quanto riguarda il troncone principale della trattativa. Accanto a questo esistono però numerosi altri filoni che, nelle loro versioni più estreme, ascrivono alla presunta trattativa praticamente tutto ciò che è accaduto nel nostro paese negli ultimi 25 anni. Tra le teorie che hanno trovato almeno una parte di conferma giudiziaria c'è per esempio quella secondo cui la stagione della trattativa sarebbe continuata anche durante il primo governo Berlusconi e che avrebbe ricevuto pressioni e minacce da parte di Marcello Dell'Utri. È per questa ragione che venerdì scorso Dell'Utri è stato condannato. Secondo i magistrati che hanno portato avanti l'accusa, oltre a Di Matteo, il più celebre è Antonio Ingroia, che partecipò alle indagini alla prima fase del processo prima di candidarsi in politica e abbandonare la magistratura, Forza Italia sarebbe un partito. Forza Italia sarebbe un partito della mafia, nato sotto le pressioni dell'ala moderata di Cosa Nostra, guidata da Provenzano, dopo che era stato abbandonato il progetto di fondare una Lega del Sud, speculare a quella del Nord, che proprio in quegli anni stava iniziando a raccogliere grossi successi elettorali. Questa parte della vicenda, però, è fatta in gran parte di testimonianza di seconda o terza mano rese da persone che raramente affermano di aver assistito in prima persona agli eventi che raccontano. Questa parte della teoria della trattativa, che vede Forza Italia come figlia dell'accordo tra governo e mafia, rimane da confermare non solo dal punto di vista storico ma anche da quello giudiziario. E per stare in piedi ha bisogno di ascrivere alla criminalità organizzata un controllo capillare dei voti in Sicilia. Il principale problema di questa teoria è che sembra difficile dimostrare questo controllo. Nel 1987, quando si verificò la rottura dei rapporti tra i vertici di Cosa Nostra e la Democrazia Cristiana regionale, la mafia decise di spostare i suoi, tra virgolette, voti dalla DC ai socialisti radicali. Era un modo per punire la DC per non aver protetto i boss dal maxi processo, che si era svolto alla fine degli anni 80 ed era stato devastante per l'organizzazione criminale. Ma la rottura produsse scarsi risultati elettorali. Nel 1987 la DC prese gli stessi voti che aveva raccolto alle elezioni dell'83, mentre socialisti e radicali videro i loro consensi crescere di poche decine di migliaia di voti. Per tutto il resto del decennio, e fino al suo scioglimento, la DC continuò a dominare la politica siciliana, raccogliendo persino più voti di quelli che otteneva all'inizio degli anni 80. Per quanto rimangano responsabilità da accertare in fase processuale, secondo storici come Salvatore Lupo è abbastanza chiaro qual è il problema della teoria della trattativa nella sua accezione più ampia. Questa riscrittura finisce con l'ascrivere una pluralità di fenomeni complessi, di scelte politiche di portata storica e con conseguenze decennali a un'unica causa. L'inconfessabile trattativa tra uno Stato impotente e una criminalità organizzata capace di ottenere qualsiasi risultato. Il limite della teoria della trattativa, nel senso più esteso, è, secondo i critici, cercare di semplificare qualcosa che è per sua natura molto complesso. Così come le teorie del complotto sugli anni di piombo cercano di spiegare quel convulso periodo della storia repubblicana con le macchinazioni della CIA o di un misterioso grande vecchio nascosto nella sostanza dei bottoni, così la teoria della trattativa, nella sua versione grandiosa, pretende di spiegare l'intera storia del passaggio tra Prima e Seconda Repubblica con gli eventuali accordi segreti fatti da alcuni carabinieri con i boss della mafia siciliana. Yeah. Poi appunto sono arrivato a metà della trasmissione e non ho neanche iniziato a leggere gli articoli che volevo leggere veramente, cioè ho letto un'introduzione del 2018 per capire dov'è che eravamo rimasti con questa faccenda della trattativa, poi un articolo molto scettico rispetto proprio al concetto di trattativa, che è un concetto che in fondo ci ha nutrito, almeno a me ha nutrito molto, e sul quale, nel senso, in realtà probabilmente c'è una rottura tra quello che può raccontare o racconta un giornale, quello che può stabilire o stabilisce un tribunale e quello che viene vissuto, perché secondo me la cosa più delicata quando parli di argomenti come questo, io penso che l'argomento mafia sia in cima alla piramide di questi argomenti, cioè sia l'argomento che più in assoluto è difficile da trattare, perché è comunque, stai parlando comunque di qualcosa che va a coinvolgere la vita di tutti i giorni, la quotidianità delle persone in maniera anche molto molto intima. I'm so pretty, yeah, yeah. I'm gonna get it. Comunque, per tornare alle cose che volevo leggere, il 27 settembre, quindi 3 giorni fa, Luca Sofri, nel suo blog personale che si chiama Wittgenstein e che in fondo è diventato una costola del Post, dove lui, come dire, si permette qualche opinione più personale, è uscito questo articolo che si chiama "Era una tratta o era una tiva?". Confesso che io una tiva non so che cosa sia, forse nell'articolo lo spiegava anche, perché poi in realtà questo articolo l'ho un po' letto, ma un po' di corsa. Come ha scritto correttamente un editoriale di Avvenire sabato, la questione della sentenza sulla eventuale trattativa tra lo Stato e la mafia è complessa. Ha aspetti che non si conoscono ancora e sfumature legali su cui molti di quelli che ne parlano sembrano non avere nessuna competenza. Il 90% dei commenti è un polverone basato su interessi strumentali indipendenti dalla comprensione delle cose che in misure diverse si riassumono in "ho ragione io". L'anima dannata di questa baracconata inconcludente, in cui ognuno trova appigli per tirare acqua al proprio mulino, è ancora una volta l'abitudine a ridurre le discussioni e le comprensioni delle cose a una battaglia intorno a singole e sfuggenti parole, che ognuno può interpretare come vuole a beneficio del proprio desiderio di segnare un punto, in questo caso la trattativa. Litigare se la trattativa ci sia stata o non ci sia stata, evitando di approfondire a cosa ci stiamo riferendo, come fanno articoli e titoli infantili, è completamente sterile. Si chiama trattativa qualunque contatto che le istituzioni dello Stato abbiano con dei criminali per ottenere un risultato che protegga la comunità, è trattativa anche discutere delle sue richieste con chi abbia preso degli ostaggi, è trattativa offrire sconti di pena a chi collabori, è trattativa applicare delle attenuanti a chi dimostri di aver abbandonato le attività criminali dopo il reato, è trattativa ascoltare chi stia per farsi esplodere. Lo Stato salva e protegge persone quotidianamente attraverso trattative. Il nostro sistema giudiziario investigativo è una grande trattativa, e ridurre le complessità e varietà dei contesti in cui si devono fare scelte delicate, trovare compromessi, limitare le perdite a era o non era una trattativa, dimostra quanto vacue e strumentali siano le intenzioni di chi si concentra a voler sostenere questo o negare quello. Se invece trattativa è una parola che non corrisponde a queste consuetudini di sicurezza, ma si usa impropriamente in italiano, vuol dire altro: per definire dei cedimenti complici e legati dettati da ragioni diverse dalla protezione dei cittadini e dello Stato e da interessi colpevoli, Allora tutte queste cose vanno dimostrate. Non si può, per sostenerlo, rimbalzare sulla definizione precedente a piacimento, dimostrando solo che ci siano state delle normali comunicazioni. La sentenza della settimana scorsa giustamente non affronta la questione in questi termini, si è occupata di capire perché alla discrezionalità delle autorità in questa varietà di scelte e contesti abbiano messo dei limiti, se siano stati violati delle leggi, e ha concluso che no. Ultima frase difficile da pronunciare di questo articolo è: che conclusione noiosa. Già. Ciao Vittorio, l'onda non è libera. L'onda non è libera, ripeto, l'onda non è libera. E quindi ribadiamo, giovedì 23 settembre, la Corte di Appello di Palermo ha assolto l'ex senatore Marcello Dell'Utri e gli ex carabinieri Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, ribaltando la sentenza di primo grado nel processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. Di fatto i giudici hanno ritenuto vero che la mafia tentò di piegare lo Stato con gli attentati dei primi anni 90 e che dialogò con gli ufficiali imputati, ma questi ultimi, dice la sentenza, lo fecero per ragioni investigative e non esercitarono pressione su politici e ministri perché cedessero alle richieste mafiose. Allora, l'editoriale di Luca Soffri rimandava a questo editoriale dell'Avvenire di Mario Chiavarlo. O Chiavario, oddio, Chiavarlo farebbe molto ridere. E invece Chiaviario, Mario Chiaviario, che si intitola La sentenza di appello sulla trattativa non per fango ma per giustizia. Bisogna aspettare le motivazioni. È una frase usuale, che vale anche stavolta, di fronte alla sentenza di appello per quello che si è venuto a chiamare il processo sulla trattativa Stato-mafia. Un dato è certamente fuori discussione, ne appare ribaltata la sentenza di primo grado, che aveva inflitto pesanti condanne a un senatore della Repubblica e a tre alti ufficiali per aver concorso, mediante contatti con appartenenti alle cosche, alla messa in opera del delitto di minacce a varie compagini governative. Ieri, in loro riforma, sono state risuonate altrettante assoluzioni. Un ribaltamento del genere non è un unicum nel nostro sistema e può essere persino portato ad esempio di una giustizia scrupolosa. Restano degli interrogativi che il dispositivo della sentenza non può da solo sciogliere per intero. Certamente scagionato in uno dei modi giuridicamente più pieni, per non aver commesso il fatto, è il senatore Dell'Utri, anche se solo la motivazione potrà dirci a che cosa si deve l'esito, se cioè alla raggiunta prova positiva della totale inconsistenza dell'accusa mossagli, oppure alla constatazione di una mancanza o di un'insufficienza o contraddittorietà delle prove addotte a suo carico. Il risultato, per dei giudici penali, non può non essere identico in ciascuno di tali casi. Lo impone un principio di elementare civiltà. Non è l'accusato a dover dimostrare irrefutabilmente la sua innocenza, ma tocca all'accusa provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza. Più complessa la situazione per ciò che concerne gli altri tre imputati assolti. A riguardo il verdetto è perché il fatto non costituisce reato e l'illazione più immediatamente diffusasi è che nei loro confronti la partecipazione alla trattativa sia stata accertata e che pertanto l'esclusione della punibilità sia dovuta a motivi in qualche modo esterni al compimento del fatto. L'illazione non è del tutto ingiustificata alla luce della giurisprudenza di Cassazione, che pur potrà sorprendere i non addetti ai lavori. È la formula assolutoria, perché il fatto non sussiste, e non quella usata per l'occasione, a venire in vero prescritta, quando il comportamento cui si riferisce l'imputazione si è pur realizzato, ma senza combaciare perfettamente con la descrizione che del reato in questione dà la legge penale. Il punto da chiarire sarà però se davvero di autentica trattativa si sia trattato o se i contatti realizzati si abbiano avuto da parte degli interlocutori dei mafiosi una ben differente impostazione, così da veder sovrapposte allo scopo delle minacce all'istituzione tutt'altre finalità. Qui c'è una allitterazione in tiga e mi sta spaccando la mandibola. Spaccando. anzitutto quella di bloccare una preoccupante catena di sangue, soltanto fingendo di concedere qualcosa o facendo apparire come concessioni degli atti che altrimenti si sarebbero pur sempre potuti giustificare. Tale l'allentamento per dei semplici gregari del regime di massima sicurezza dell'articolo 41 bis. In questa prospettiva si potrebbe addirittura pensare a uno stato di necessità, cui però il codice penale attribuisce sì l'effetto che si definisce scriminante, ma soltanto entro margini ridottissimi. Viene allora in mente, ed è stata subito evocata, la possibilità che per questi soggetti la consapevolezza di ciò che stavano compiendo potesse ben combinarsi con la totale assenza della volontà di impedire il funzionamento corretto delle istituzioni. Tecnicamente si chiama mancanza di dolo specifico, e che proprio lì stia la ragione dell'assoluzione. Sono tutte illazioni, a confermare o smentire le quali occorrerà attendere soltanto il tempo per il deposito della sentenza, non dovrebbe essere più di 90 giorni. Non ne risultano esauriti i motivi di riflessione che la vicenda, nonostante la sentenza, è destinata ad alimentare, e verosimilmente assai più lungo, vi sia o no il ricorso per Cassazione della Procura Generale. Da un lato, non può non venirne accentuata la sensazione che comunque la lotta alla mafia induca spesso, a ragione o a torto, dei comportamenti borderline di delicatissima gestione. Quelli intervenuti in questo caso, quale che ne sia la valutazione, non sono né i primi né gli ultimi tra quelli in uso, e legalmente, a opera degli apparati di polizia, anche in relazione ad altri tipi di reato, si pensi anche solo all'impiego dei confidenti, sempre col rischio che si trasformino essi stessi in agenti provocatori di delitti. Meno ancora si può dimenticare il peso che vicende come questa hanno accollato non soltanto a imputati ma anche ad altre persone del tutto specchiate e lambite da ingiusti sospetti. Vengono in mente almeno due nomi, quelli di Giovanni Consu e Loris D'Ambrosio, e d'altro canto è pur vero che, senza entrare nella logica del à la guerre comme à la guerre, uno Stato, in particolare uno Stato di diritto democratico, non può mostrarsi debole, soprattutto nei confronti della criminalità più pericolosa. Ciò che si vorrebbe vedere finalmente cessare è la speculazione sulle sentenze e in generale sull'operato della magistratura da parte delle opposte fazioni politiche, ma anche di giornali schierati, esaltando o vituperando condanne e assoluzioni, anche amplificando o nascondendone i reali contenuti, e prima ancora indagini e rinvii a giudizio per rivendicare meriti dei propri aderenti o simpatizzanti o per gettare fango sugli avversari.
Of green and red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Thank you.
Però ecco, faccio questa riflessione e poi riprendo la lettura. Ne manca ancora uno di articolo che stavolta lo prendo dal Manifesto e l'ho beccato poco fa, in realtà, nel senso che la mia decisione di entrare in onda è nata proprio perché ho beccato questo articolo del Manifesto. Dicevo, dove va a finire la frustrazione, la rabbia, il dolore, dove va a finire la costernazione di fronte a quello che abbiamo visto accadere e quello che accade quotidianamente, o comunque accade con una spaventosa, pesante e sfiancante frequenza rispetto appunto ai comportamenti che abbiamo definito mafiosi, dall'uccidere i giudici al minacciare magari persone a noi vicine, minacciare i parenti, non puoi fare questo, non devi fare quello, o alle storie terrificanti dell'orrore di bambini piccoli squagliati nell'acido, o appunto a gente come Vito Ciancimino, che comunque è sindaco di Palermo, lo è stato. Insomma, dove va a finire il bisogno che ha un italiano, perché qui si parla di Italia, un italiano di vedere in qualche modo la prepotenza messa al suo posto a favore di una convivenza che non debba sempre basarsi sulla dimensione della forza dell'uno o dell'altro, ma sul bisogno di occupare spazi comuni, di vivere ciascuno a proprio modo, come meglio gli riesce, senza dover essere sempre senza sentirsi minacciato da quello che ha attorno. What a wonderful world.
Rigonia.
Eppure torniamo in onda, 30 settembre 2021, Rigonia, puntata 99, finalmente ci siamo a un passo dalla puntata numero 100, che a questo punto appunto ho espresso il desiderio, almeno mi piacerebbe davvero, poterla trasmettere da Cosio, in presenza davanti ad alcune delle persone con cui abbiamo condiviso l'onda virtuale di Radio Antidoto, e quindi appunto chi lo sa, magari io ho delle idee per questa puntata che tra l'altro sovvertiranno completamente le idee che avevo in precedenza di che cosa avrei fatto con questa mia puntata 100. Vediamo poi che cosa ne sarà effettivamente, perché io sto quasi immaginando una direttona lunga, ma appunto bisogna che ci guardiamo negli occhi e ce lo diciamo a voce. Dunque, vi dicevo, il Manifesto proprio oggi esce con questo articolo: Cosa Nostra l'abbiamo battuta anche usando la trattativa, tra virgolette, Stato Mafia. L'ex giudice del pool di Lello, dopo la sentenza di appello, il romanzone accusatorio della procura di Palermo era incoerente dal principio. 30 settembre 2021, Andrea Fabozzi. Si tratta di un'intervista. Mi chiedi come ha reagito la città alla sentenza di appello del processo trattativa? Direi con totale indifferenza. Gli unici che si sono fatti notare sono stati alcuni garantisti ritardatari, in prima fila quelli del PD. Giuseppe Di Lello parla al telefono dalla sua casa di Palermo, abruzzese di Villa Santa Maria, il paese dei cuochi di cui è stato anche sindaco. In Sicilia è arrivato esattamente 50 anni fa, autunno 1971, giudice trentenne destinato alla pretura di Alia, o Alia, suppongo che sia Alia. Ha fatto parte del primo pool antimafia, quello di Rocco Chinnici. Ci dividevamo la blindata e il maresciallo dei carabinieri Trapassi per la protezione. Dopo l'autobomba di Cosa Nostra, che nel 1983 uccise Chinnici e anche Trapassi, Di Lello ha fatto parte del secondo pool, quello del capo ufficio istruzione Antonio Caponnetto, con Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Leonardo Guarnotta. Quando nel novembre del 1984 viene arrestato Vito Ciancimino, l'ex sindaco di Palermo, la cui figura è rimasta al centro del processo trattativa, è proprio lui a scrivere il mandato di cattura. A casa di Falcone, con una sua sgangherata lettera 22, e sotto la dettatura di Borsellino. Figura di spicco di Magistratura Democratica, Di Lello ha lasciato la toga negli anni 90 ed è stato prima deputato e poi parlamentare europeo, consigliere comunale a Palermo e infine senatore di Rifondazione Comunista. Del Manifesto è un compagno di viaggio assai più che un collaboratore. Il suo primo articolo su questo giornale è del 1989. Domanda. Al romanzone trattativa, come lo hai definito in un tuo pezzo, manca solo il capitolo finale della Cassazione. Dopo le assoluzioni della Corte di Assise di Appello, i sostenitori delle tesi della Procura spiegano che la sentenza riconosce comunque che una trattativa c'è stata. I carabinieri l'hanno condotta anche se non è stata riconosciuta come reato. Sei d'accordo? Per niente. Non dobbiamo dimenticare qual era la tesi della pubblica accusa, che la politica, cioè Calogero Mannino, avrebbe avviato la trattativa per interesse personale, cioè per salvarsi la pelle, e questo avrebbe indotto i mafiosi ad accelerare sempre le stragi proprio per avere più morti e più forza contrattuale con lo Stato. Le concessioni alle quali i mafiosi puntavano erano l'abolizione del carcere duro, la restituzione dei patrimoni e la revisione dei processi. Bene, non solo tutto questo non c'è stato, ma addirittura è stato il governo Berlusconi a inasprire alcune misure, stabilizzando 41 bis nell'ordinamento penitenziario, allargando, con l'aiuto della Cassazione, lo spettro dei sequestri e delle confische. Di revisione dei processi non si è mai parlato. Quando io adesso leggo i tifosi della Procura di Palermo raccontare che sì, è vero, magari nell'immediato non ci furono concessioni dallo Stato di fronte alle richieste dei boss, ma poi più avanti, ma quando mai? Non si allargò proprio niente. I mafiosi volevano indietro la roba, i soldi, e volevano la cancellazione degli ergastoli. Non si può spacciare l'alleggerimento del carcere duro per un po' di mafiosi di mezza tacca deciso da Conso, anche perché al 41 bis c'era ormai un numero esagerato di detenuti per chissà quale concessione. Non scherziamo. La sentenza di appello ha completamente smantellato l'impianto accusatorio, del resto incoerente dal principio. Se fossero state vere quelle accuse, allora, dal punto di vista logico, carabinieri e polizia andavano imputato di concorsi nelle stragi, visto che avrebbero rafforzato in Cosa Nostra la convenienza di fare attentati. Secondo te, cosa ha incrinato la trama del romanzone tra primo e secondo grado? Solo l'assoluzione definitiva di Mannino che ha cancellato la premessa? Io credo che in primo grado abbia pesato molto la mancata perquisizione del covo di Riina. Questo fatto non c'era nel processo trattativa, ma sicuramente ha fischiato nelle orecchie dei giudici popolari, come una specie di prova che qualcosa da nascondere nei rapporti tra polizia giudiziaria e cupola mafiosa in fondo c'era. La grande contraddizione della Procura di Palermo è che al termine delle indagini sulla mancata perquisizione del covo, un episodio accaduto all'interno del periodo in cui ci sarebbe stata la trattativa ha sempre chiesto l'archiviazione. È stata la GIP a imporre il giudizio, al termine del quale i PM hanno chiesto l'assoluzione. Due pesi e due misure, evidentemente per la Procura di Palermo a quell'epoca non si facevano trattative. Anche il ministro della giustizia di allora, Claudio Martelli, critica le tesi dell'accusa, ma afferma che i carabinieri del generale Mori si erano spinti troppo avanti, evitando di informare la procura e la neonata direzione investigativa. Questa era un'altra domanda. Risposta. Così ci avviciniamo alla verità. Ci sarà stata un'operazione di polizia giudiziaria, anche spregiudicata, da parte dei carabinieri che cercavano innanzitutto di mettere le mani su Riina. Non hanno informato chi di dovere? Male, ma non facciamo finta di scoprire solo adesso come si muovono abitualmente i corpi militari di polizia giudiziaria. Qualcuno si ricorda del generale Dalla Chiesa che consegna il memoriale di Moro direttamente ad Andreotti invece che al procuratore della Repubblica? Certo, è così, i Rossi in particolare sono molto autoreferenziali. Domanda, cito dal tuo unico libro, Giudici del 1984, le gesta rivoluzionarie di alcuni magistrati rischiano di appannare la realtà complessiva di una casta che è stata e resta ancora in molti suoi componenti con indifferenza o con calcolo organica a questa borghesia sempre uguale a se stessa. Allora ti riferivi al pool milanese di Mani Pulite. Oggi cosa pensi dei magistrati che, di fronte alla soluzione di Palermo, concludono che la verità su quegli anni e quelle trame è troppo grande per entrare in un'aula di tribunale? Bella domanda. Risposta. Potrei dire che è un'affermazione che prova troppo, ma preferisco considerarla per quello che probabilmente è, una via d'uscita furbesca. Quello che oggi possiamo dire, aspettando la Cassazione, è che la ricostruzione della Procura di Palermo è stata smentita dalla sentenza di appello. La storia adesso è questa. Ovviamente non ci sarebbe bisogno di dirlo, questo esito non mette in discussione la profondità dei rapporti che ci sono sempre stati tra mafia e politica, e anche tra la mafia e i corpi di polizia, ma non è con i romanzi che li si combatte. Domanda: in questo processo la condanna etica del concetto di trattativa ha preceduto quella penale. Ti domando, la relazione che lo Stato cerca con i collaboratori di giustizia non è essa stessa una trattativa? Risposta: certamente è una trattativa istituzionalizzata, codificata e ha consentito molti successi nella lotta alla mafia. Ricordo che Tommaso Buscetta mise immediatamente, già nei primissimi colloqui con Falcone, le mani avanti. Disse: io di me non parlerò mai. E infatti non disse nulla dei suoi traffici di droga e dei suoi omicidi. E pur tuttavia la sua è stata una collaborazione fondamentale, come noto a tutti, per la storia del maxi processo. Anche quella fu una trattativa. Gli dicemmo: va bene Buscetta, dei fatti tuoi non parliamo, andiamo avanti. Dici tutto quello che sai su tutto il resto. Domanda: a breve saranno 30 anni dalla conclusione del maxi processo. Da allora i grandi successi processuali della magistratura inquirente non sono stati molti. Si è perso un metodo? Non si è perso, se per metodo intendiamo le tecniche di indagini che erano state introdotte dal pool. Indagini bancarie e societarie, il famoso follow the money e l'uso delle intercettazioni. Si fa ancora così e anzi le tecniche sono più sviluppate e penetranti. Bisogna però convenire che la potenza della mafia è scemata molto. Domanda: stai dicendo che gli allievi che sbagliano del professor Fiandaca, che si riferisce così a Ingroia, non hanno trovato trame all'altezza delle loro ambizioni? Da anni non c'è più il collegamento forte, diretto, simbiotico della mafia con la politica. Sono finiti i tempi in cui in Sicilia la famiglia politica di Andreotti si confondeva con la famiglia criminale dei Corleonesi. E in Campania non c'è più questa commistione che c'era tra la Camorra e un'altra corrente della DC. Erano tempi in cui il mondo era diviso in blocchi e si poteva raccontare la favola della difesa della democrazia. Tempi in cui la mafia si poteva proporre persino come un baluardo contro il terrorismo. La commistione per gli affari c'è ancora, soprattutto negli appalti per servizi alle amministrazioni pubbliche, ma sono cose che, comparate alle vicende precedenti, scoloriscono. L'integrazione stretta tra mafia e politica e progetti condivisi non ci sono più. Pensa agli omicidi di Piersanti Mattarella o di Pio La Torre. Rispondevano a interessi comuni. Vai a capire se a ordinarli era stata la politica o era stata la mafia. Quelle morti avvantaggiavano entrambe. Eppure questa era una bella bordata. Domanda: in questi giorni la figlia di Paolo Borsellino, Fiammetta, ha detto: mio padre non pubblicizzava le sue inchieste e non avrebbe gradito il clamore mediatico che c'è stato attorno al processo trattativa. Come andavano le cose ai vostri tempi? Con i giornalisti parlavamo pochissimo, non abbiamo quasi mai fatto conferenze stampa o comunicati stampa, ma la differenza fondamentale è che allora non si organizzavano eventi di sostegno al processo e certo noi non vi avremmo partecipato. Negli ultimi anni, durante la lunga inchiesta e il lungo processo trattativa, abbiamo assistito a scene da vergognarsi. I teatri con gli striscioni per i magistrati inquirenti, le raccolte di firme, le trasmissioni televisive in cui sono stati perennemente ospiti. Oggi Ingroia, che condanna la spettacolarizzazione dell'inchiesta, mi fa ridere, come se lui non c'entrasse niente. Era persino sul palco alla festa del Fatto Quotidiano quando fischiarono il Presidente della Repubblica Napolitano. C'erano lui e Di Matteo ed erano entrambi magistrati in servizio. Domanda: a proposito di esaltazione, a un certo punto in TV Di Matteo ha accusato l'ex ministro Bonafede, suo grande fan, di aver ceduto anche lui a una specie di trattativa per non averlo promosso al ministero. Disse che Bonafede si era piegato alla richiesta del boss e io ho scritto che se era vero si doveva dimettere Bonafede, ma se non era vero si doveva dimettere Di Matteo del CSM. Non abbiamo saputo più niente, tutto è passato in cavalleria. Anche io ho partecipato a qualche dibattito sul processo trattativa e mi pento amaramente. I miei dubbi e le mie osservazioni critiche sono finite travolte e Di Matteo è stato esaltato come l'idolo dell'Italia moralmente a posto. Questo è un tema importante, sentirsi a posto moralmente in Italia. Siamo precipitati di nuovo in quella commistione tra tifoserie e giustizia che avevamo sperimentato con l'entrata in scena di Berlusconi. Un personaggio ambiguo, borderline, ideale per confondere i discorsi sulla sua moralità con quelli sulle sue eventuali responsabilità penali. Nelle inchieste di mafia, però, è sempre stato tirato in ballo, sempre e sempre senza conseguenze. Ultime due domande. La figlia di Borsellino ha detto anche che il processo trattativo ha distratto le forze dal più promettente filone mafia appalti, quello che suo padre aveva in mano quando è stato ammazzato. Lo pensi anche tu? A me risulta che la procura di Caltanissetta, che è competente, stia indagando ad ampio raggio su quei fatti a partire dalla ricerca delle verità sulla strage di Via D'Amelio. Ultima domanda. Nella sentenza di primo grado del processo trattativa, quella che ha confermato l'ipotesi dell'accusa, si legge che oggi si può dire che, come previsto da Giovanni Falcone, con riferimento alla naturale conclusione di tutti i fenomeni umani, ivi compreso quello della mafia, quell'organizzazione criminale plasmata dai Corleonesi e caratterizzata da precise regole e soprattutto gerarchie, non esiste più. Un tuo amico, lo storico Salvatore Lupo, dice da tempo che è arrivato il momento di superare lo stato emergenziale, che poi significa le leggi di emergenza. Lo pensi anche tu? Risposta. Il grande problema è che da noi le leggi eccezionali si sono espanse. Le leggi antimafia sulle misure di prevenzione come sequestro e confisca hanno avuto uno sviluppo abnorme. Prima si sono allargate alla corruzione e a tutti i reati degli amministratori pubblici. Poi le misure di prevenzione sono arrivate anche a carico dei disturbatori del decoro urbano e dei tifosi del calcio. I giuristi spiegano quanto questa espansione innaturale e pericolosa abbia svilito, tra le altre cose, proprio il concetto di lotta alla mafia. Sarebbe il momento di rivedere tutta la legislazione antimafia e casomai di focalizzarla sulla lotta alla corruzione. Anche perché nel frattempo la composizione sociale delle carceri è persino peggiorata. Le galere sono piene di poveracci e delle vittime del disagio sociale. L'attività della magistratura è gravata da una marea di reati e di processi inutili. Per questo io sono convinto che senza una seria depenalizzazione, cominciando dai reati legati alle droghe e all'immigrazione, la riforma della ministra Cartabia è un'utopia. I tempi dei processi non diminuiranno, casomai con l'improcedibilità ci sarà una moria indiscriminata di procedimenti. Mentre devo dirti che il fatto che sia stata prevista un'indicazione del Parlamento sulle priorità di politica criminale non mi preoccupa. Prevedo che le Camere, per mettersi al riparo, indicheranno più o meno tutto il codice penale. Mi pare una novità più inutile che pericolosa. Ebbene, ho letto gli articoli che volevo leggere, non farò ulteriori valutazioni, le mie riflessioni a caldissimo le ho già fatte. E adesso, visto che abbiamo effettivamente una scaletta, una tempistica da rispettare, vi mando un pezzo di Radiohead come sbuffo e poi tra un 3 minuti circa farò partire la sigla. Questo era Rigogna 99, è stato davvero un piacere avervi con me. Noi ci vediamo sicuramente sabato 1, vediamo se, come io vorrei, con la fatidica puntata numero 100. Un saluto e un abbraccio da Francesco, restate su Radio Antidoto perché dopo c'è un po' di impresenzia.
Su Rigonia.